quella che vi vorrei fare è un po' una confessione, nel senso che il percorso che ho fatto leggendo le letture, preparando l'omelia per stasera, è un percorso un po' strano, nel senso che parte dalla fatica personale, insomma, di ascoltare, di restituire la parola, no? Cioè ci si accorge che la parola esige, perché appunto tu la possa masticare, perché tu la possa proporre, perché tu la possa ascoltare, esige una continua disciplina, no? Cioè ci devi stare vicino alla parola, se no la perdi subito. La devi frequentare. E non è tanto solo una faccenda che riguarda appunto il testo sacro, questo qui che si legge, che si apre, che si sfoglia, no? Ma anche serve star vicini continuamente ad una testimonianza che sappia di Vangelo, no? Trovare un posto nella propria vita, nella propria esperienza, in cui il Vangelo lo si vede, lo si tocca, e star vicino, no? Suppone una vita spirituale che abbia una sua intensità, no? Il poter ascoltare, il potere appunto reagire alla parola. E siccome appunto io mi sono trovato così, che a volte succede che fai meno fatica, a volte succede invece che ne fai di più, no? E ti scattano dentro tutta una serie di pensieri, come per esempio che quando fai fatica ad ascoltare ti viene voglia di pensare che sia anche un po' una misura della tua condizione spirituale, no? Cioè, noi facciamo subito le alchimie, no? Riduciamo le cose subito ad una questione di proporzioni e di misure, no? Ci diamo i voti subito, no? E solo che poi magari capitano degli altri momenti in cui invece ci si sente, no, in un'altra maniera, e dove comunque si vede che la fatica c'è lo stesso di ascoltare la parola, no? Per cui le cose non sono così immediatamente legate, dipendenti, no? Insomma, si vede in alcuni momenti che si sente di essere un po' un terreno duro, no? Perché la parola vi possa entrare. O anche perché si possa aprire agli altri a partire dalla tua esperienza o dalla tua testimonianza, no? E trovo che quando questo mi succede è utile, vedo, scopro utile stare un po' così come sono, no? Di fronte alla parola, far nascere dentro di me il racconto sincero della mia fatica, no? Di cui un pochino magari posso anche metter parte ogni tanto qualcun altro, no? E sono sicuro che ci riguarda un po' tutti questo discorso qua, eh? Probabilmente ne sapete qualcosa anche voi, perché la fatica dell'ascolto, che magari in questo caso è proprio legata a preparare la messa, ma poi è la fatica del lavoro, no? Per esempio, è la fatica dei rapporti familiari, è la fatica dell'impegno, della fedeltà, insomma è una fatica che riguarda le cose quotidiane, se condividiamo quel pensiero in base al quale la parola è lì dentro che gira. Quindi è un esercizio che in realtà tutti conosciamo e pratichiamo continuamente, no? E allora in questa confessione vi devo dire che sono stato così un bel po', dove mi sembrava appunto che questo stare fosse inconcludente, no? In compagnia delle letture di oggi. Finché mi sono accorto che appunto ci sono molte indicazioni nelle letture che abbiamo ascoltato che riguardano proprio questo, no? La questione della fede, nel rapporto tra le nostre attese e la via che effettivamente è percorribile e che il Vangelo dischiude. Provo a spiegare. Insomma, ci è stato detto nelle letture che noi siamo pieni di passioni e che non riusciamo a possedere, pur essendo pieni di passioni, no? E quindi la prima questione è fare i conti con le nostre passioni. cioè chiedersi, no, qual è la qualità delle nostre attese, che viaggiano, no, su piani molto diversi l'uno dall'altro, no? E a volte troppo facilmente concludiamo che ciò che sta in alto è buono e ciò che sta in basso è cattivo, oppure, no, non è così scontato, no? Ci sono cose del corpo che sono di una squisitezza incredibile, così come ci sono cose dello spirito che sono di una bassezza incredibile, no? Ma questa domanda che riguarda la qualità delle nostre attese occorre porsela, perché proprio in quella faccenda lì nascono, per noi che siamo, ormai lo sappiamo, esseri complicati, diversi problemi. Per esempio il problema morale, quello dell'alternativa tra bene e il male, no? Quello che noi vogliamo e desideriamo non sempre è buono. E poi c'è la questione dell'accettazione di sé, no? Che a volte devi tenere presente i tuoi limiti, devi tenere presente le tue possibilità, no? Accettare che il livello delle tue attese, no, sia di un certo tipo e rispetto a quello che puoi fare non necessariamente coincida, anche questa è un'altra questione. La questione della pazienza, cioè appunto della capacità di sopportare una distanza tra i desideri e la loro soddisfazione, no? E poi soprattutto, no, la questione di un lavoro continuo di rieducazione delle attese, dei desideri che ciascuno di noi deve fare, no? A cui la vita di tutti i giorni ci chiama e ci chiede obbedienza, no? L'obbedienza della fedeltà, l'obbedienza del lavoro tutti i giorni, l'obbedienza di tante cose, no? L'obbedienza della carità, della solidarietà, della vicinanza, l'obbedienza della cura per i piccoli. E le letture di oggi sono piene di queste indicazioni, no? Che riguardano una fatica a gestire questo livello delle attese e dei desideri, no? Faccio alcuni esempi. Vediamo se le sue parole sono vere. Mettiamo alla prova il giusto con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza. Cioè, qui si parla della fatica a fidarsi. In principio, no? E il bisogno irrefrenabile di avere un segno, secondo noi, sicuro dall'altro, no? Cioè, quando noi incontriamo un altro, le nostre attese sono tali per cui noi, prima ancora di fidarci per il fatto che è un altro, che è un uomo, vogliamo mettere alla prova, no, la sua bontà prima. E questo bisogno irrefrenabile, questa attesa, no, di sicurezza, è sempre un po' un'estorsione che facciamo all'altro, è sempre un po' una violenza, una violazione, no? Come appunto questo racconto della prima lettura che ci parla di questo mettere alla prova il giusto che passa poi attraverso la violenza fatta al giusto. L'altro è costretto a sopportare, no, suo malgrado, il peso della nostra ansia di certezza, del nostro mancato accordo di fiducia. Sta storia qui mi pare che a volte riguardi i nostri rapporti, no, fraterni quotidiani, ma riguarda anche il nostro modo di dialogare con Dio, no, con il Signore, sta cosa qua. Metti alla prova il giusto, no? Giusto a volte anche proprio il Signore, no? E poi anche quando fossero gli altri è sempre il Signore che sta dentro nel volto dell'altro, no? Questo nostro mancato accordo di fiducia, no? Ci parla della nostra fede, insomma. O per fare un altro esempio, no? San Paolo, no? Chiedete e non ottenete, perché chiedete male per soddisfare le vostre passioni, no? Oppure la sete di sapere, no, della gente di Galilea, di cui parla il Vangelo, rispetto alla quale Gesù si sottrae, perché non sapessero. Perché probabilmente questa sete di sapere è già orientata da un giudizio distorto, no? Rappresenta più una tentazione che un ascolto, un discernimento, no? Perfino i discepoli, i quali si dice non capivano, no? avevano timore di interrogarlo, cioè intuisci che c'è un mondo interiore fatto di desideri e di attese, non sa come fare a dirsi, non sa come fare a sintonizzarsi con la persona di Gesù. Tacciono a Gesù circa le loro attese di riconoscimento. Stavano parlando di chi è il più grande, dice il Vangelo, no? Cioè è il problema del bambino, no? Che ha bisogno di avere l'attenzione su di sé per essere soddisfatto, non in virtù della bontà in se stessa, no? Di quello che uno sta facendo, ma per una paura di non essere all'altezza, per una paura di non essere considerato, per una mancanza di fede, di fiducia. Ecco, mi pareva che in tutte queste situazioni, no, l'incapacità a gestire desideri, affetti, passioni, attese, no, è segnata proprio da questa chiusura dello sguardo, no, dal fatto di avere un respiro corto, da una certa durezza, potremmo dirla così, no? Che toglie fiducia all'altro, no? Che pensa di doversi appunto assicurare. Per questo succede che appunto nel pieno di questo clima di incomunicabilità, no? Quello di Gesù, di prendere un bambino, di metterlo al centro, risulta un atto di una tenerezza, no? Di una leggerezza incredibili, no? Cioè ci sono tutti questi uomini con queste attese, con queste fatiche, con queste difficoltà a dire, no? È ciò che Gesù fa, prendere un bambino e abbracciarlo, no? In mezzo a tutti. Cioè il Vangelo è via della tenerezza, no? Che può ricollocare le nostre attese, i desideri, in maniera che siano umanamente praticabili, no? Finché non si trova il Vangelo nella tenerezza, la strada da percorrere per passare dall'attesa alla soddisfazione è impraticabile. E però la possibilità della tenerezza chiede una ricollocazione delle attese e dei desideri, no? Se si vuole tornare ad ascoltare con facilità la parola, bisogna partire dal riscrivere i nostri legami fraterni entro il segno della tenerezza. Quando è che si esce dal giro, no? Quando si comincia a tirar dentro gli altri, nelle nostre meditazioni, nelle nostre riflessioni, quando per interrogare la parola si smette di partire da sé, no? E dalle proprie fatiche, dai propri... E si comincia a tirar dentro l'altro, ad accorgersi che c'è l'altro e che c'è un'attesa di tenerezza. Le domande, no, che ci poniamo, di cui si fa carico la comunità in questo periodo, no, credo che abbiano a che fare con questo, che ci stia davanti un anno pastorale in cui ci stiamo chiedendo cosa sia la fede, quale sia il futuro del cristianesimo, come possiamo noi farne l'esperienza oggi in questo mondo, in questa città, in questo quartiere, no? A Bergamo. Come fare a custodirla come tesoro, cioè a mantenerne la qualità di tesoro visibile, E come fare a trasmetterlo, come fare a tenere il Vangelo qualcosa di attuale, no? Certo che riguarda le strutture ecclesiastiche parrocchiali, certo che riguarda il rapporto con il denaro, con i beni, certo che riguarda la dimensione della carità, la liturgia, i sacramenti, l'annuncio e la ricezione della parola di Dio, la festa e il modo in cui si celebra la festa, no? Però ecco, mi pare che ci venga dal Vangelo di oggi il suggerimento a rileggere ogni cosa nel segno della tenerezza. Che appunto la strada che in ogni epoca storica fa del Vangelo qualcosa di attuale è sempre una via di tenerezza, no? Che bisogna riscoprire l'umanità del Vangelo, che si dice diversamente di epoca in epoca, di posto in posto, di uomo in uomo, e dare all'annuncio del Vangelo e alle strutture che servono a custodirne il tesoro il respiro della tenerezza. Cioè, quello che fa Gesù con questo bambino fa solo due cose, no? Sceglie un piccolo e lo abbraccia, no? Che sono appunto la scelta per la piccolezza, per la sobrietà e lo stile dell'accoglienza e dell'inclusione, no? Beh, mi sembra che appunto tenere la fede su un piano umano, no? Passi attraverso queste cose, no? E riguardi appunto la nostra esperienza di fede personale, nel senso che dicevo all'inizio, no? Che noi arriviamo con tutta una serie di attesi e di tumulti interiori, no? E la possibilità che la parola ci raggiunga e ci interroga e ci interroghi è sospesa, no? Alla possibilità di intuirne la tenerezza. Ecco che i nostri rapporti fraterni e che anche così questo cammino parrocchiale che si va appunto immaginando e pian piano strutturando, possano sapere di questa tenerezza divina. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. Diciamo: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Di fronte allo sguardo degli uomini, preoccupato di definire tutto, secondo grandezza e successo, Gesù pone il suo sguardo, che ribalta completamente le nostre categorie. Guidaci, Signore, a un atteggiamento umile, capace di accogliere e servire l'uomo. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Sostieni, Signore, coloro che oggi, nel mondo, per la prepotenza di qualcuno o il disprezzo della legge, vedono leso il loro diritto alla giustizia, alla libertà, alla pari dignità. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
La comunità si riunisce in assemblea parrocchiale. Aiutala, Signore, a non dare per scontato il suo agire nel tuo nome, e rendila capace, nel confronto sul cammino che sta facendo, di porre sempre al centro l'uomo. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Facciamo la guerra, da sempre, tra i popoli, gli stati, le etnie e anche tra noi, nelle nostre strade, nei nostri palazzi. Animati da invidie, paure, gelosia, desiderio di rivalsa. Aiuta noi e chi ha compiti di governo a pensare vie concrete della pace. Preghiamo.
Bene, ascoltaci. Padre misericordioso, che hai fatto del tuo Cristo il punto di incontro fra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana, radunata sotto la signoria dell'unico Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.